Amen. Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore come contenuta nel Salmo 55. Salmo 55. Perché c'è una parola per oggi. C'è una parola che ricorre nella Bibbia 365 volte, anzi 366 volte. Qual è quella parola? Non temere. Non temere. Ogni giorno il Signore pronuncia questa parola per noi. E vorrei portare appunto la meditazione oggi pensando al fatto che non dobbiamo temere. Vogliamo leggere il Salmo dal primo versetto? Porgi orecchio alla mia preghiera, oh Dio. Non essere insensibile alla mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi. Mi lamento senza posa e geme. Per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, poiché riversano iniquità su di me, mi perseguitano con furore, dentro di me palpita violentemente il mio cuore, e una paura mortale mi è piombata addosso. Paura e tremito mi invadono e sono preso dal panico. Io dico: o avessi ali come di colomba per volare via e trovare riposo. Ecco, fuggirei lontano, andrei ad abitare nel deserto. Amen. Padre, nel nome di Gesù ti chiediamo di guidarci e di compiere un'opera nuova in ciascuna di noi oggi, perché siamo più forti, meglio preparati per affrontare questa vita, meglio preparati per aiutare chi è preso dall'angoscia, dalla paura, dallo spavento, perché siamo come Gesù mentre era lui qui sulla terra in mezzo a noi, e nel suo nome te lo chiediamo. Amen. Amen. Non temere. Ho voluto leggere di proposito questo salmo, è scritto da Davide, non, certamente non l'ultimo fra gli scrittori biblici, eppure ha conosciuto la paura. E noi in chiesa qualche volta le testimonianze sono così belle e giustamente parlano di vittoria. Poche volte sentiamo la testimonianza: tutto mi va male, tutto mi va storto, ho paura di questo, ho paura di questo. Ed è giusto, come richieste di preghiera, queste cose devono essere dette. Ma la testimonianza è sempre una cosa gloriosa. Però il credente soffre. Qui Davide è stato preso in certi momenti dal panico. E non c'è uomo di Dio che io conosca che non abbia avuto un momento di panico. Un momento di panico che può durare più giorni, più settimane. Certi grandi uomini di Dio hanno sofferto la depressione, poi ne sono usciti, gloria a Dio. Qualcuno ha dovuto combattere fino alla morte con certi problemi. Altri, e credo che questa è l'esperienza di tutti, arriva una notizia, il panico, lo spavento. È normale, siamo esseri umani, siamo fragili, siamo carne e ossa. Non siamo ancora santi compiuti, che niente ci tocca. Il Signore ci dia di arrivare a questo livello, ma per quanto riguarda me c'è ancora un bel po' di strada da fare. Allora, in attesa di essere al 100% come Dio vuole, è bene che io affronti e che affrontiamo insieme il problema della paura, ricordandoci appunto che il Signore, questo è il punto di partenza che voglio insistere su questo punto. Dio dice 366 volte, anche per l'anno bisestile, non temere. Noi nelle scritture abbiamo tanti esempi anche di spavento, di paura, partendo già da Adamo, ma vogliamo partire noi in questo momento con la lettura di mezzo versetto del libro di Giobbe. Leggiamo Giobbe, il capitolo 9, solo mezzo versetto ci basta qui, Giobbe 9, 28. Giobbe lo conosciamo, ma mi spavento per tutti i miei dolori. Una volta era molto bello, si stava bene, poi avevi un dolore e morivi. Tutto qua. Adesso con tutte le cure che ci sono e tutta la conoscenza, specialmente c'è fratello Venio lì che mi spiega quel dolore, sai che potrebbe essere questo, e mi spavento, scusami, è Venio. Non frequentate Venio che vi spiega. Non Venio, ma credo che sapete come sono i medici a spaventarci tante volte. A mia moglie una volta, che poi non era niente, ha detto: signore, venga per ritirare gli esiti martedì e venga con suo marito. Poi non era niente, però che niente. Se andavi da solo ce lo facevi. Quanti spaventi, ma non solo il fratello Venia, non soltanto i medici, ma anche noi stessi. Un piccolo dolore qui, sarà quello là, un dolore qua, ai ai ai, dolore qua, ai ai ai, ancora peggio, dolore nel braccio, siamo spaventati, come Giobbe, di mille cose. E il guaio è che se abbiamo ragione di spaventarci, ci curiamo. Se non abbiamo ragione a spaventarci, quello spavento ci farà ammalare. E ci sono persone ammalate di spavento, di paura, di ansia. Chissà se quel male che ho al dito è un male mortale. Chissà se morirò. E a furia di preoccuparsi, dopo l'ansia prende il fegato, prende i reni, prende il cuore e muore su serio perché ha un piccolo male al dito che si è schiacciato magari col martello. Scherzo, perché è giusto affrontare un argomento anche ridendo, che non voglio spaventare nessuno, ma anche, scusatemi, io ve lo dico anche perché qualche volta vengono a me questi spaventi, chissà se sarà quello, chissà se qualcuno corre dal medico, qualcuno va troppo dal medico, qualcuno non ci va affatto. Non voglio assolutamente dire andate dal medico o non andate dal medico, voglio dire oggi che Giobbe ha dovuto affrontare questo spavento, i dolori che aveva nel suo corpo, come ci sono altri dolori. Salmo 31, leggeremo più versetti, non ve ne chiedo scusa. Salmo 31, il versetto 13, anche quanti spaventi qui, perché odo, sento le calunnie di molti, tutto mi incute spavento attorno a me, mentre essi si consigliano a mio danno e meditano di togliermi la vita. Questa è anche l'esperienza di molti, il mondo viene contro di noi con le sue menzogne. Il mondo è andato contro Gesù per distruggerlo, perché era cattivo. Era cattivo perché rischiavano la poltrona loro, rischiavano di passare in secondo piano mentre Gesù veniva innalzato sempre di più. Allora cosa hanno fatto? Ne abbiamo parlato ieri, risuscita Lazzaro, e cosa fanno dopo aver visto questa gloria? Questo uomo deve morire. Alcuni hanno creduto dopo aver visto Lazzaro uscire dalla tomba il quarto giorno, vivo. Altri hanno cercato la morte di Gesù con tranelli, con complotti, con diffondendo menzogne sul conto suo, ha bestemmiato. L'uomo normale si spaventa anche, ma cosa vogliono farmi? Mi distruggeranno se questa voce arriva lì. Se io so che non è vero, ma gli altri. E ci lasciamo spaventare, ci lasciamo prendere dal panico a causa della cattiveria degli uomini. Altri promotori del tempo non leggiamo. Giona, in mezzo alla tempesta, i marinai, anche qui il panico. Hanno, a causa dello spavento che hanno preso, anche perché Giona capiva il perché delle cose, hanno detto no, per salvarci dobbiamo buttare qualcuno in mare, questo colpevole va scaricato. Lo spavento in mezzo alla tempesta, si trova una soluzione. Qui hanno trovato la soluzione che Dio aveva preparato, ma nella tempesta della nostra vita che può avvenire, da che cosa? Se non la famiglia, le finanze, la brutta notizia che riguarda il posto di lavoro che abbiamo, che magari occupiamo già da più anni, una perizia medica. Sono tante cose che possono venire contro di noi, un po' come la tempesta. Siamo già nei Salmi, se vedi ancora il dito là, una delle cose principali a riguardo lo spavento è il Salmo 91. Per qualcuno è il Salmo preferito. È un Salmo che ha dato una grande liberazione. Io leggo il versetto 5 che dà la risposta, ma per il momento vorrei vedere il problema. Dio dice, tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. Questo spavento era una realtà. E vorrei dire, scusatemi, mi sto confessando oggi, anche questo qualche volta è la mia esperienza, lo spavento notturno, non riusciamo a dormire e pensiamo a mille cose brutte. Questo il Signore ha detto ai pastori che devono sposarsi, avere la moglie, che quando vede il marito che sta pensando non riesce a dormire, quelle cose brutte, da calci, dice dormi, e poi dice alla fine se non funziona il calcio, dice senti, pensa alle cose belle che hai, ed è vero, io ho questo brutto vizio, ho un problema e non dormo, però ho 100 cose belle, 100 benedizioni, 100 cose entusiasmanti anche in comunità. Solo il fatto che ieri qualcuno ha detto ma apriamo una nuova chiesa in questo posto. Oh, fratello, se rimani qui a mio fianco e lavoriamo insieme, cosa possiamo fare? Nei modi, nei tempi del Signore, ma quella città che hai menzionato ha bisogno di una testimonianza. Io devo gioire per questo, non pensare ad un male o qualcosa di brutto che mi hanno detto, che poi pensando alla notte, non combini niente. Non dico chi lo dice sempre, ma o dormi o preghi. Questa è la soluzione per affrontare gli spaventi della notte che può davvero distruggere la nostra salute. E questo è lo spavento della notte, poi parla anche delle cose di giorno, anche in Ecclesiasti. Troviamo che parla dello spavento mentre si cammina. È giusto la notte che ho potuto condividere con qualcuno ultimamente. Se sei troppo stanco e guidi tanto, tu partirai sapendo che ma ho questa idea, ma chissà se succederà, strada facendo, tu sai che farai un incidente. E tu parti con questa tensione, ma è dovuta alla tua stanchezza esagerata. Uno stato di stress che forse si parla anche il giorno di oggi di profezie autoadempienti, cioè tu pensi di avere un incidente, sei così teso pensando a questo incidente che devi fare, che stai doppiamente attento, ma troppo attento, tieni lo stesso male e fai un incidente. Noi come chiesa non dobbiamo esagerare anche con la nostra salute, arrivare al punto di una stanchezza esagerata. E solo Carmine ha l'obbligo di venire a tutti i 10 delle 9 riunioni che abbiamo alla settimana. Gli altri devono dosare anche intelligentemente, spiritualmente, l'impegno anche per, non per il Signore, ma per la Chiesa, le attività della Chiesa, perché siamo al servizio del Signore tutti i giorni, 24 ore al giorno. Ma per le attività della comunità dobbiamo usare anche saggezza. Gli spaventi vengono. Noi possiamo leggere, e sarà bene che leggiamo, anche degli spaventi spirituali. Perché le persone hanno qualche volta la paura della morte? Per certi versi la morte non esiste, nel senso che o sei vivo o sei morto, quell'atto di morire dura cosa, neanche mezzo secondo, o ci sei o non ci sei. La paura della morte, qualcuno ha paura ed è un problema, del dolore che può accompagnare questo periodo, ma voglio parlare della paura della morte in generale. Se non si ha paura proprio di quell'attimo, ho sentito dire una volta di un vicino di casa, ah, beato lui, stava andando a fare la spesa, boom, è morto lì per la strada. Non so se è una bella morte, è bene anche avere un momento anche per prepararsi per quel trapasso, come si usava una volta, a letto con i parenti e poi la preghiera, e poi, come ho sentito nella storia di una regina, diceva adesso vado a letto e penso che morirò. Si era preparata questa persona, adesso non so cosa augurarvi, però la paura della morte cos'è alla fine? Non è di quell'attimo, è di quello che si trova dopo. E dove sarai un secondo dopo la tua morte? Anche queste cose possono spaventare. È scritto anche, dice qualcuno che ha paura del giudizio. È dato all'uomo di morire una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Quando Gesù ritorna, che non è venuto alle 11:20, ma potrebbe venire a mezzogiorno. Siamo pronti. In Apocalisse è scritto che nel momento del ritorno di Gesù, mentre la sua gloria invade tutta la terra, la gente cerca di seppellirsi da solo nelle grotte, nelle caverne. Dice, montagna, cadetemi addosso, per sfuggire al giudizio. La morte in sé, come momento per il fisico, non è un granché. La morte significa che lasci questa esistenza terrena per entrare in un altro mondo, e lì c'è Dio. Lì non c'è più la prepotenza dell'uomo, non c'è più il ricco e il povero. Lì compare il cuore dell'uomo, lo spirito, gli atteggiamenti, i sentimenti, i desideri, le ambizioni dell'uomo, spogliato di tutta quella gloria che appartiene unicamente alla terra. E noi verremo giudicati. Si parla poche volte della coscienza sporca. Con i bambini si sa che hanno fatto qualcosa perché tengono la testa bassa. Ogni tanto capita anche a me come pastore che le persone non riescono a guardarmi in faccia. Qualche volta io ho paura di essere scoperto se mi guardano troppo negli occhi. La coscienza sporca, la conoscenza di peccato non confessato, dove non c'è stato il ravvedimento, c'è stata la confessione del peccato, ma senza il ravvedimento. C'è stata la crisi, ma come abbiamo sentito anche la settimana scorsa, c'è stata la crisi, ma poi si accende la televisione per non pensarci, si beve qualcosa per non pensarci, si fa una telefonata, ci si diverte, si fa qualcosa per non pensarci. Ma gloria a Dio. Adesso passo verso la soluzione del problema. Questi spaventi non vengono coperti come fa il mondo. se ho paura e bevo mezzo bottiglia di grappa, mi risolvo tutti i miei problemi per il momento, l'indomani ho i problemi di prima e anche i problemi nuovi. Accendo un film e non ci penso più al problema, però prima o poi il film finisce e devo chiudere, il problema rimane. E vado a letto dopo mezz'ora e poi il problema ricompare. Il credente innanzitutto è una persona che, come si dice nel mondo, prende il toro per le corna, proprio affronta la situazione, lo spavento, quello che fa paura, e entra in crisi. Ho ringraziato il Signore per una testimonianza la settimana scorsa, proprio di una crisi. Una persona si trovava e si trova in mezzo ad una crisi, ma va affrontata. Perché ho paura? Perché queste cose mi spaventano? Il problema per il credente sarà sempre spirituale. È vero, se ho problemi dei soldi, posso andare da chi ho qua, Mihai, mi dai 100 euro, mi dai, risolvo tutti i miei problemi. Se ho problemi di salute, posso andare dal medico, trovo un po' di calma. Dobbiamo anche ricorrere a mezzi del genere illecito, anzi non in prestito, me li regalo, ok? I problemi vanno risolti davanti al Signore. Il Salmo 27, a quel, oltre al Salmo che abbiamo letto, contiene un grido così bello, il 27 versetto 1 dice: questa è la soluzione allo spavento, il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Qui il salmista, sempre Davide, che conosceva lo spavento, l'angoscia. Abbiamo letto il suo salmo all'inizio, il Salmo 55, ma qui, in un altro momento della sua vita, in un altro stato d'animo, superato quella fase, dice: il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Se Dio ha giurato di fare da padre per noi, di cosa dobbiamo temere? Io ringrazio il Signore che pochissime volte mi sono trovato senza una vera prospettiva lavorativa. I lavori che facevo mi hanno detto di no, quest'altro è una porta chiusa. E ho conosciuto un momento di spavento, ma ringraziando il Signore, gridando a Lui. Io alzo la voce poche volte in preghiera, ma so che ho alzato la voce invocando il Signore. E il terzo giorno è arrivato un segno preciso che il Signore avrebbe provveduto tutto per me, e così è stato. Noi dobbiamo affrontare i nostri spaventi in modo spirituale, cioè pensando al Signore, portando il Signore nelle nostre circostanze. Perché io mi spavento se sono solo. Conosco persone che non vanno in ascensore da soli, se c'è qualcun altro non hanno problemi, ma da soli non ci vanno. E vorrei dire che quasi quasi questi problemi sono uguali. Di solito non affronto la vita, ma Signore, se tu vieni con me, allora sì, vado in ascensore, vado dove vuoi te, affronto i pericoli più grandi se tu sei con me. I pericoli vanno anche dalla mancanza di soldi. Un modo, non è che ve lo dico di farlo, se volete farlo, lo fate. Un modo per affrontare il problema della mancanza di soldi, ed è un principio biblico nelle scritture, è di dare via anche quel poco che hai, per dire: io non dipendo dai soldi, dipendo dal Signore. E qualche volta il Signore ci porta ad un punto dove dobbiamo rinunciare anche quel poco che abbiamo, anche davanti alla morte. Come si vince la paura della morte? Dicendo: oh, la morte significa che io andrò con il Signore. Se è una malattia, so che il Signore è potente di guarirmi. E questa è già una consolazione. Il Signore dice che poi C'è anche una testimonianza preziosissima agli occhi suoi di chi rimane nella difficoltà, che può essere infermità, può essere il carcere, può essere una situazione familiare, può essere una situazione di accuse, di calunnie, che rimane lì in quella situazione e rimane fedele al Signore, anche nelle difficoltà. Cioè, noi saliamo al di sopra della morte, perché la morte ci spaventa perché è troppo grande. Però se noi diventiamo più grandi della morte, è la morte che si spaventa, il diavolo che trema perché arrivano i credenti. Non è più lui che fa spaventare i credenti. Noi dobbiamo salire al di sopra dei problemi. Hai bisogno di soldi, il Signore ha detto. Hai problemi, pensieri per la tua salute. Il Signore, quando tu hai detto magari tanti anni fa, Signore, metto la mia vita nelle tue mani, il Signore ha preso la nostra vita e ne ha stabilito anche i giorni, la durata. È una questione del nostro rapporto con il Signore. Leggo ancora due versetti da Proverbi, il primo capitolo di Proverbi, perché preparando anche questa parola dicevo, io non posso consolare o rendere forte le persone, ma la parola sì. Proverbi 1, 33. Chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. E la saggezza, personificazione della persona del Signore stesso, chi mi ascolta. Nel panico, stamattina dicevo, lo devo dire o no? Non so, io lo dico. Nei film americani la donna è sempre la donna che perde il controllo di sé, il marito o qualcun altro, da lui un amico carissimo, prende questa donna, ma lei ormai è partita. L'unica soluzione nei film americani qual è? Boom, uno schiaffo. E poi rientra in sé. Perché serve quel momento? Perché per dire fermati, non fatti così, è che lo muovo. Fermati, ascolta, ragiona un po'. Adesso non so se abbiamo bisogno noi di questi schiaffi, però il principio è questo qua. Chi mi ascolta starà al sicuro. Finché sei preso dal panico e corri di là, soluzioni del mondo, devi trovare una soluzione, fai questo, vendi, compri. O la parola dice chi mi ascolta starà al sicuro nel momento di panico. Invece di correre bisogna fermarsi e stare fermi, stare in silenzio davanti al Signore che ci parlerà. Noi come pentecostali in modo particolare tante volte abbiamo paura del silenzio, andiamo davanti al Signore, dobbiamo parlare, finiamo di parlare e ci alziamo e andiamo a fare delle cose. Dobbiamo imparare a stare in silenzio davanti al Signore. Questa è la parola dice della camera segreta dove non c'è il campanello, non c'è il telefono, non c'è il televisore. Non c'è... Dobbiamo avere quel momento quando possiamo stare in silenzio davanti al Signore. Perché ho detto prima, la soluzione sta nella persona che abbiamo con noi. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Questo viene fuori nel Nuovo Testamento in modo meraviglioso nel Vangelo di Giovanni, i due versetti che abbiamo, mentre, pensate, Gesù stava per essere ucciso, cosa fa? Pensa al bene degli altri, non piangete, non lasciatevi prendere da questi spaventi. Il capitolo 14 di Giovanni, il primo versetto, dice il vostro cuore non si è turbato. Oh, stavo per essere crocifisso con... Oh, io mi sono, non so di voi, mi sono commosso a vedere stamattina i bambini, eh? Un bambino che, diciamo, ripeteva queste emozioni. Gesù non recitava quella volta, ma di lì a poco doveva essere crocifisso. E cosa dice ai suoi? Il vostro cuore non si è turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. La soluzione allo spavento e al rapporto che abbiamo con Dio. Il versetto 27, il verso portando avanti questo discorso, io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non ve la do come il mondo dà, il vostro cuore non si è turbato e non si scommenti. Questa è la nostra forza, la nostra pace. E vorrei dire che quasi quasi Gesù non ci dà pace, ma viene Lui stesso che è di persona la nostra pace. Non dice vi do una pillola di pace, io sto con voi. Io sto con voi, io sono la vostra sicurezza. Stanno calunniando lì, vi stanno derubando, vi stanno imbrogliando, rischiate grosso per colpa di altri. Dio dice, supera questo spavento, ascoltandomi, stando in silenzio, riconoscendo che io sono con voi, vi do la mia pace. Amen.